Buongiorno a tutti, chiedo ai commissari di prendere posto che iniziamo la commissione odierna. Commissione quinta con ordine del giorno, adeguamento del PUC per l'individuazione della localizzazione degli interventi necessari a sistemazione idraulica del Rio Villa Castagna e adeguamento del PUC per la localizzazione delle aree necessarie alla realizzazione delle opere di sistemazione idraulica del Rio Fegino terzo lotto primo stralcio lavori. Cominciamo con l'appello. Ahimè, Alfonso, sì. Ariotti, buongiorno, Barbieri, sì. Bertorello, sì. Bevi l'acqua, Bruccoleri, sì. Bonicioli, Bruzzone Filippo, buongiorno, Bruzzone Rita, sente, Canessa Cerchi Vittoria, ah, cioè, buongiorno, buongiorno Bruzzone Rita. Canessa Cerchi Vittoria, assente. Cavalleri. Sì. Ce Raudo. Buongiorno. Costa. Buongiorno. Crivello. Buongiorno. Crucioli. Buongiorno. De Benedictis. Assente. De Ostrologo. Assente. Falcone. Buongiorno. Falteri. Sì. Gaggero. Buongiorno. Gandolfo, presente. Ghio, buongiorno. Gozzi, sì. Grosso, sì. Cabur, ah, Cavalieri, buongiorno. Lodi, buongiorno. Alfonso, buongiorno. Lograsso, buongiorno. Manara, ah, sì. Notar Nicola, buongiorno. Pasi, buongiorno, dottor Pasi. Patrone, buongiorno. Pellerano, sì. Pilloni, buongiorno. Russo, sì. Bacalebre, sì. Veroli, sì. Villa, buongiorno. Viscogliosi, buongiorno. Bene, lascerei subito la parola allora agli assessori. Mozioni d'ordine, commissario Lodi, prego, a lei la parola, ne ha facoltà.
Grazie Presidente. Sull'ordine dei lavori, come ho già avuto modo di dirle informalmente prima mentre firmavo, volevo sapere se, visto che ho già visto che questa settimana non è calendarizzata la seconda e dovrebbe essere la definitiva commissione sul Garante del Verde, e come lei sa era stata depositata a febbraio del 2024, e c'erano 45 giorni per darmi una risposta. In realtà è passato quasi un anno, ma io sono stata molto paziente, stranamente, perché credevo che questo fosse un aspetto di collaborazione. Abbiamo fatto una prima commissione con l'assessore De Fornari e avevamo detto che avremmo aggiornato a breve per poi mandare la pratica in aula, dato che ora sappiamo anche quando ci saranno le elezioni, dato che sappiamo insomma la scadenza. Volevo sapere se lei ha avuto disponibilità oppure chiedere, tra l'altro è una delibera che può anche essere convocata senza gli assessori, perché la proponente sono io, quindi non è ora. A me fa piacere perché l'assessore Fornari è stato molto gentile, ma è per dire che se l'agenda è così piena si tratterebbe di fare la seconda convocazione e poi di andare in aula. Quindi le chiedo se c'è già una prima, ecco, lo dico in aula, così non, cioè, non sono ancora andata dal prefetto per la mancanza totale di rispetto dei tempi, proprio perché volevo che questa cosa fosse una cosa condivisa, un percorso insieme. Però a questo punto, visto che si sta avvicendando la questione e si sta arrivando alla fine, chiedere se avete intenzione di portare in aula prima della chiusura. Se così non è, mi rivolgerò agli organi preposti, grazie.
Bene, grazie commissario Lodi, farò seguito anche diciamo della sua richiesta con il Presidente del Consiglio Comunale Cassiba, cerchiamo ovviamente di calendarizzare la commissione. Bene, non essendoci diciamo altre mozioni d'ordine, darei la parola a questo punto agli assessori. Prima parla l'assessore De Fornari, prego, assessore De Fornari, lei la parola. Partiamo col primo punto, ovviamente, che è quello che riguarda, diciamo, per fare brevemente, Rio Villa Castagna. E poi dopo passiamo a Rio Fegino.
Allora, l'oggetto della delibera è l'adeguamento al piano urbanistico comunale per l'individuazione e la localizzazione degli interventi necessari per la sistemazione idraulica del Rio Villa Castagna. Il Rio è un affluente minore in sponda sinistra del Bisagno, prossimo alla Sciorba. È il tratto terminale tombinato in corrispondenza proprio dell'impianto sportivo, lungo circa 150 metri, ed è stato oggetto anche di una recente variante al piano di bacino che attualmente è ancora in fase istruttoria. Questa variante ha evidenziato la sua criticità con tempi di ritorno esondabili ai 50 anni a causa delle limitate dimensioni della sezione idraulica. Proprio per adeguare e rendere sicuro sotto il profilo idraulico le aree a valle dell'impianto, il Comune quindi ha commissionato un progetto di sistemazione idraulica con l'ampliamento della sezione di deflusso dello scatolare. La realizzazione, attraverso anche la realizzazione di una vasca di sedimentazione e di un nuovo canale scolmatore di diametro pari a circa un metro, che si sviluppa sotto la via Famagliano. Il progetto è stato naturalmente sottoposto all'esame della conferenza di servizi, che si è svolta nel 2024, ha acquisito i necessari pareri resi degli enti, è stato anche sottoposto alla procedura di verifica di assoggettabilità, valutazione di impatto ambientale e in esito a questa verifica, con decreto del dirigente regionale del settore valutazione impatto ambientale, è stato stabilito la non assoggettabilità a procedura di VIA, in quanto l'intervento per sue caratteristiche non comporta impatti significativi e negativi sull'ambiente, naturalmente attraverso o nel rispetto di azioni mitigative da eseguirsi nella fase di svolgimento dei lavori. Naturalmente questi interventi sono correlati alle opere di ammodernamento dell'impianto polisportivo della Sciorba, che anche questo è in fase di esecuzione, e per poter procedere all'esecuzione dei lavori occorre appunto un adeguamento al piano urbanistico comunale per individuare più precisamente nella cartografia del PUC le aree necessarie alla realizzazione degli interventi, in quanto alcune aree interessano anche proprietà di terzi. È stato quindi emanato un rende noto, è stata data la comunicazione ai soggetti interessati, non sono pervenute osservazioni e conseguentemente attraverso questa operazione si imprime la previsione di opera pubblica e si consente la procedura espropriativa per l'acquisizione delle aree e lo svolgimento dei lavori.
Allora, prego commissario Mascia per integrazione. Prego.
Sì, dal punto di vista prettamente urbanistico l'opera è compatibile, come ha già accennato il collega, con le previsioni del piano urbanistico comunale, ma poiché le opere ovviamente vanno a interessare aree pubbliche sia aree di proprietà di terzi che dovranno essere acquisite, è necessario imprimere la previsione dell'opera pubblica sul piano urbanistico comunale, quindi a questo fine viene introdotta una norma speciale il cui parametro rappresenta quindi il limite indicato nell'intervento dell'opera pubblica, comprensivo anche delle aree private. Questo non incide comunque sulla descrizione fondativa del PUC, che rappresenta appunto è coerente con gli obiettivi del piano in termini di salute, qualità ambientale e anche difesa del territorio. Ovviamente la modifica del PUC rientra nella fattispecie di cui al comma 12 dell'articolo 6 del decreto legislativo 152 del 2006, ovvero modifica i piani consistenti nella localizzazione di singole opere per le quali, come diceva il collega, è esclusa la valutazione ambientale strategica. L'opera in trattazione del vigente PUC viene individuata con disciplina urbanistica speciale, come di seguito specificato, norma speciale Rio Villa Castagna. Il piano recepisce il progetto avente oggetto approvazione di fattibilità tecnico-economica dei lavori di sistemazione del rio e avvio delle procedure comportanti la dichiarazione di pubblica utilità. L'esecuzione dei lavori comporta l'imposizione del vincolo preordinato all'esproprio dei beni di proprietà di terzi censiti al catasto terreni della sezione E, foglio 40, mappale 494, e ad intervento ultimato le aree saranno assimilate agli ambiti cartograficamente individuati. Questa è appunto la descrizione della norma speciale, così come verrà ovviamente apposta. Grazie.
Bene, commissario Villa per intervento, prego, a lei la parola, ne ha facoltà.
Sì, ma in parte mi avete già risposto alle domande che avrei fatto. Quella zona lì noi la chiamiamo la zona della villa antica, perché via Famigliano attraversa una porzione, e chiedevo appunto se erano propedeutici, attinenti comunque ai lavori di ampliamento, comunque dei lavori della sciorba. La strada, come noi sappiamo, è in parte carrabile, se non sbaglio, e poi forse anche pedonale, forse del tutto carrabile, eccetera. Semplicemente una domanda: quante sono in termini di superficie le aree espropriate? E credo che siano tutte private, se non sbaglio. Grazie.
Assessore De Fornari, do a lei la... No, aspetta un attimo, solo due minuti che con gli uffici per dare la risposta più appropriata.
Prego, assessore. Consigliere, devo fare una verifica sui metri quadrati puntuali di tutta la superficie, perché in questo momento... Va bene, comunque prendo nota della superficie totale del piano parcellare. Sì, sì.
Va bene, commissario Villa, glielo dico anch'io, diciamo che le farà avere risposta prima del consiglio di domani. Allora, non essendoci altri prenotati, passiamo alla chiamata dei gruppi per portare il documento in aula. Vince Genova. Genova al centro dei moderati, assente. Fratelli d'Italia. Lega Liguria. Orgoglio Genova. Forza Italia.
Aula.
Partito Democratico.
Aula.
Gruppo Misto.
Aula.
Lista Rosso Verde.
Aula.
Uniti per la Costituzione.
Non mi chiamo più Uniti per la Costituzione, mi chiamo Movimento 5 Stelle per la Costituzione.
No, veramente, cioè no, perché
è vero. Visto che rimane scritto richiesta stamattina presto, quindi per favore se lo ricordi d'ora in poi.
No,
comunque
no,
aula.
Finché non mi arriva. No, aspetti, scusi commissario, perché rimane anche scritto a verbale.
Penso Movimento che... 5 Stelle per la Costituzione.
Commissario, per favore, visto che rimane scritto anche a verbale tutto, immagino che manderà la comunicazione agli uffici e quant'altro, e quando ci sarà la modifica mi apparirà. Grazie. Movimento 5 Stelle di Genova.
Aula.
Progetto al centro. Bene, passiamo allora alla seconda delibera. Prego, assessore De Fornari, a lei la parola.
Questo secondo intervento, in termini procedurali, ricalca quello precedentemente esposto. Nella fattispecie parliamo però della sistemazione idraulica del Rio Feggino, in particolare del terzo lotto e del primo stralcio di questi lavori. Questi lavori sono conseguenti ad un'approvazione di un progetto preliminare dei lavori della sistemazione del Rio Feggino nel tratto compreso tra la cabina Enel e il civico 92 di via Borzoli, redatto oramai oltre 10 anni fa. A seguito di problematiche riscontrate nel corso dei lavori di questa parte, si è valutato però la possibilità di modificare. Allora mi avvicino di più.
Ma io direi di sì, assessore. Diciamo che è l'assessore che gli piace stare in commissione.
No,
in piedi.
Io quando...
Assolutamente, assolutamente.
Per rispetto normalmente sto in piedi. Ma... Allora, si è valutata la possibilità di modificare quel progetto unitario al fine di evitare, per quanto possibile, chiusure stradali durante l'esecuzione dei lavori e conseguenti ricadute naturalmente sulla mobilità cittadina del ponente genovese. Tecnicamente il progetto prevede l'abbassamento del fondo dell'alveo in continuità con quanto già realizzato a valle dell'area di intervento e la regolarizzazione delle larghezze con rifacimento dell'argine sinistro. Questo al di sotto del viadotto ferroviario che sarà interessato dalla realizzazione di un tratto tombinato che interesserà il traffico di via Borzoli. In occasione di questi lavori verrà realizzato un nuovo tratto di marciapiede che collega il cosiddetto vico intermedio con la parte a monte del viadotto ferroviario e verranno ricostruite passerelle pedonali pubbliche. Vista la complessità delle opere, il progetto è stato diviso in due stralci funzionali. Un primo stralcio che comprende opere in prosecuzione al tratto già adeguato, cosiddetto secondo lotto, fino alla tombinatura, in corrispondenza del viadotto ferroviario, per un importo di 8 milioni e 100 mila euro, finanziato con decreto del Ministero della Transizione Ecologica, e la direzione opere idrauliche competente per poter dare avvio alle opere ha chiesto l'attivazione della conferenza di servizi finalizzata all'approvazione del progetto definitivo per le opere di sistemazione idraulica del Rio Fegino, terzo lotto, stralci 1 e 2. La conferenza di servizi si è svolta e anche in questo caso ci sono aree non nella disponibilità dell'amministrazione e conseguentemente è stata avviata la procedura finalizzata all'acquisizione delle aree necessarie. È stata data informativa in questo contesto di avvio del procedimento al Municipio Quinto Valpolcevera. Anche questo progetto è stato sottoposto a verifica di assoggettabilità a VIA. Con decreto regionale il settore valutazione impatto ambientale e sviluppo sostenibile della Regione ha stabilito anche in questo caso che il progetto non debba essere assoggettato alla procedura di autorizzazione unica regionale perché non incide sugli aspetti ambientali, non prefigura impatti negativi e significativi sull'ambiente. Il settore valutazione impatto ambientale ha stabilito che le condizioni esposte erano da ritenersi poi ottemperate. Conseguentemente la procedura ha potuto trovare compimento. Come dicevo, in considerazione del fatto che i lavori interesseranno proprietà di terzi, è stato predisposto un rendenoto. Durante la pubblicazione degli atti non sono pervenute osservazioni. È stata poi data comunicazione ai soggetti interessati, in questo caso sono pervenute osservazioni che sono state tutte esaminate puntualmente riscontrate dal responsabile unico del procedimento. Per cui con questa delibera anche in questo caso andiamo a imprimere la previsione e la localizzazione di quest'opera sul piano urbanistico comunale che avrà gli stessi effetti di quella precedentemente descritta.
Assessore Mascia per integrazione. Bene, prego.
Grazie per la parte di competenza, l'opera è compatibile ovviamente con le previsioni del piano urbanistico comunale e anche qui trattandosi di opera progetto che vanno a interessare sia aree pubbliche che aree di proprietà di terzi, questa procedura comporterà di espropriativa e la posizione del vincolo di pubblica utilità comporta la descrizione di una nuova norma norma speciale con disciplina urbanistica speciale che è quella relativa alla questa sistemazione idraulica del Rio Fegino terzo lotto. Grazie.
Commissario Rodi per intervento, prego, lei la parola.
No, una domanda, perché questa è un'opera che è, diciamo, da molto tempo sul tavolo, diciamo, dell'amministrazione comunale, e ci siamo un po' persi negli anni, e secondo me sono stati fatti anche, devo dire, si è atteso anche molto rispetto al fatto che c'erano state delle inadempienze da parte della regione che non aveva destinato le risorse. Allora volevo chiedere questo, se poteva farmi gentilmente, così ricostruiamo, perché le parole di secondo lotto, terzo lotto, cioè un attimo una ricostruzione sia della, diciamo, della partenza dell'opera, dei finanziamenti, quindi un po' un punto anche di dove siamo, perché magari a voi è tutto chiaro, però per noi che siamo qui, magari perdendo ad un certo punto le indicazioni, abbiamo bisogno di ricostruire. E, la seconda cosa, non ho visto ancora, e mi scuso, dei documenti di cartella, ma il giudizio da parte di Regione Liguria che non sia necessaria una valutazione di impatto ambientale è allegato in cartella? Perfetto, grazie.
Bene. Non vedo altri interventi, gli assessori non penso devono più integrare su nulla, quindi chiamerei nuovamente l'aula per portare.
No, deve rispondere a.
No, pensavo che vi foste già. Scusate, no, ci mancherebbe. Ci mancherebbe.
Come c'è l'ingegner Vestrelli che è il responsabile unico del procedimento.
Avevo capito male io, scusate. Prego, allora prego. No, le danno le risposte, no, scusate, avevo capito male, io pensavo avevo già risposti senza, diciamo, la prenotazione. Prego, allora darei la parola agli uffici, prego.
Sì, buongiorno, io sono l'ingegner Vestrelli, qualcuno di voi forse mi conosce già. Rispondo brevemente, perché in effetti la vicenda del rio, della progettazione, dei lavori sul Rio Figino risale a parecchi anni fa. Diciamo che il progetto preliminare che stiamo portando avanti adesso risale a prima del 2018. Fermo restando che, come forse sapete tutti, il rio, cioè la zona, presenta varie problematiche, prima fra tutti anche il discorso che all'interno del rio passano gli oleodotti. Comunque il progetto preliminare che stiamo portando avanti adesso, come dicevo, risale al 2018. Nel 2018 quando è? E prevedeva la chiusura della strada per circa 6 mesi. Quando nel 2018 c'è stato il crollo del Ponte Morandi, non si è potuto, diciamo, procedere per ovvie esigenze di viabilità. Addirittura all'epoca si era pensato di diciamo sviluppare una progettazione che non prevedeva la chiusura della strada e creava una strada diciamo parallela, passando all'interno del massicciato ferroviario che c'è, che attraversa il rio Figino. È stata sviluppata il progetto preliminare di questa progettazione, tuttavia il progetto ha manifestato varie criticità. Prima fra tutti è che la linea ferroviaria non può essere sospesa e quindi la ferrovia ha concesso di poter lavorare sul massicciato ferroviario solo 4 ore per notte. Questa diciamo limitazione di fatto fa sì che il progetto che era stato sviluppato, che come ripeto prevedeva di creare un fornice all'interno del massicciato stradale, però tutto, diciamo, lavorando con la linea ferroviaria attiva, i lavori venivano talmente complessi e talmente dilatati nel tempo, per cui si parlava di addirittura 7 anni di lavoro. Tra l'altro spezzettando i lavori, lavorando 4 ore per notte, era proprio, come dire, impensabile come soluzione. Per cui si è ritornati in questo momento alla vecchia progettazione, Fermo restando che poi nel frattempo sono state fatte delle gallerie, è stata migliorata la viabilità intorno al casello di Genova Aeroporto, e è stata migliorata anche la viabilità di via Fegino nella parte alta anche. Questo ha fatto sì che si è ripensato il progetto, si è di fatto ritornati alla vecchia ipotesi, e quindi il progetto attuale, che non prevede chiaramente l'apertura del fornice nel massicciato stradale, ma prevede di rifare la strada attuale. Il progetto quindi è quello vecchio e prevede sempre la chiusura per 6 mesi di via Fegino. È un aspetto sicuramente impattante, ma è già stato un po' verificato, soprattutto con le attività produttive, che sono, c'è fagioli, insomma ci sono varie attività produttive, e addirittura abbiamo anche già una sorta di accordo preliminare con queste attività produttive importanti, per la quale che sicuramente la chiusura per 6 mesi, presumibilmente nel periodo estivo, comporterà sicuramente dei disagi. In realtà, ripeto, in conferenza dei servizi è stato approvato tutto il progetto, cioè dalla foce, che poi in realtà non era la foce perché la parte finale è già stata sistemata negli anni 2000, quindi da dove sono terminati i lavori di sistemazione, quindi all'altezza del ponte dell'Iplom, non so se per chi conosce la zona, il progetto prevede la sistemazione fino praticamente al curvone dove c'è la farmacia. L'importo lavori è molto significativo, per cui in questo momento, sebbene la conferenza dei servizi approvi dal punto di vista tecnico tutto l'intervento, abbiamo spezzato per ovvie ragioni di finanziamento l'intervento in due, e quindi quello che si andrà a realizzare, quello che di cui il quadro economico è pari a 8 milioni, arriva fino praticamente subito a monte del ponte della ferrovia, cioè fino al tratto tombinato. Questa tipologia, questo primo lotto, la durata dei lavori dovrebbe essere di circa 2 anni, e in questo primo lotto si prevede, come dicevo prima, la chiusura della strada per circa 6 mesi. Ecco, no, volevo solo aggiungere un'altra cosa, che i lavori possono partire chiaramente quando IPLOM, cioè i gestori degli oleodotti termineranno di spostare gli oleodotti, che dall'alveo vengono spostati, diciamo, a terra. Quindi sono lavori che stanno facendo adesso e dovrebbero terminare nel giro di un anno, credo. Ultima informazione che voglio dare, è necessario anche che RFI sposti 3 pali di alimentazione della linea ferroviaria, che sono 2 lavori, diciamo, paralleli, uno a carico di chi gestisce gli oleodotti e uno a carico di RFI, che devono essere però terminati prima dell'avvio dei nostri lavori.
Bene, allora direi che da parte degli assessori ancora devono dare ancora delle risposte. Ridò un attimo la parola all'aula. Direi di no. Allora darei la parola nuovamente all'aula, quindi prego, commissario Crivello, a lei la parola.
Sì, ma confesso che sicuramente la buona fede dell'architetto De Fornari, direi che sovrapporre il primo intervento dell'Orio Sciorba con Mario Fegino mi pare un po' azzardato, cioè nel senso sì, sono simili perché si tratta di espropriare o comunque di intervenire su delle aree anche private, ma trovo che siano molto molto differenti, peraltro sicuramente per responsabilità mia, ma credo forse anche un po' di Cristina, della collega Lodi, inizialmente sembrava che la chiusura dalla sua comunicazione forse non fosse prevista, perché io quando fui informato dall'ingegner Pinasco che la chiusura era di quella portata, gli dissi se eravamo dei folli, perché ingegner Vestrelli, lei dice qualche disagio, ma francamente lo considererei un eufemismo, perché pensare di chiudere per quella durata via Borzoli, nella realtà di Fegino, è una roba molto impattante naturalmente sulle attività economiche, ma non soltanto. Insomma, certo, il caso del Morandi fu emblematico, perché se non c'era la strada lì ci saremmo suicidati tutti. Tuttavia bisognerebbe avere, lei naturalmente se l'ha detto, ha la certezza che i lavori siano partiti per quanto riguarda lo spostamento dei tubi, perché avevo delle tubature, perché mi pareva che fossero ancora in una fase, però non ho ragione di dubitarne, una fase in cui gli espropri, dovendo passare attraverso, stiamo parlando all'altezza della piscina del lago Figoi, e quindi mi sembrava che fossero leggermente più indietro. Io vorrei veramente capire dal punto di vista della mobilità e della viabilità. Dopodiché lo spostamento, secondo me, avendo vissuto anche quella tragica esperienza del 2016, quando 650 milioni di litri di sversamento finirono nel Mar Ligure, poi direttamente, ecco, passando fortunatamente che esistono i vigili del fuoco, perché se aspettavamo Iplo eravamo belli che rovinati definitivamente. Capire davvero la tempistica effettiva, perché grande fiducia nei confronti di Eni e Iplo, però qualche dubbio, capire a tutti gli effetti la durata di questo intervento e poi comprendere meglio davvero come vogliamo, come volete, come pensate di gestire a tutti gli effetti il tema della mobilità, cioè perché spostamento, sì, me lo ricordo, facemmo una commissione itinerante con l'allora assessore Fanghella che si poneva il problema di bypassare in qualche modo la strada attraverso la massicciata, ma già a quei tempi, pur non essendo un tecnico, mi rendevo conto, pensavo comunque sia, di quanto fosse complessa questa roba qua. Io avrei, ma probabilmente per un limite mio, avrei la necessità di capire meglio, perdiamo non termine proprio, ecco, utilizzerei ancora qualche minuto visto l'ora per capire davvero questo adeguamento tempistica, viabilità, e capire anche poi da Iplo, visto che se non ricordo male le spese sono a cura di Eni e Iplo, no? Capire a tutti gli effetti se abbiamo un minimo, perché mi pareva che stessimo aspettando ancora qualcosa dalla regione, o mi sbaglio? Se mi sbaglio mi prego di correggermi, no, ma ho concluso, però è fondamentale, perché dopodiché i primi investimenti, poi vabbè, come dire, era una roba che noi l'avevamo messa come priorità assoluta in Italia Sicura, poi qualcuno pensò a livello nazionale di questa esperienza, secondo me utile, di scioglierla, non fu una scelta lungimirante, ma capire un po' meglio, ecco, questo è fondamentale. Ma guardi, è una domanda che non arriva solo da parte mia, arriva da parte di quella comunità, come lei può immaginare.
Ma prego, commissario Lodi, lei la parola.
Grazie Presidente, dunque sono un po' preoccupata di due cose, molto della chiusura della strada, perché francamente attendere così tanti anni, stiamo parlando del 2018, siamo nel 2025, insomma, voglio dire, si sperava almeno di riuscire a trovare un'alternativa, anch'io avevo capito dal primo intervento invece che erano state trovate delle soluzioni, quindi probabilmente mi ha capito male in due, però... Allora, è stato detto che questo intervento, che sarebbe l'ultimo lotto, viene diviso in due per una mancanza di finanziamenti, però ora dico, visto che mi ha aspettato così tanto, cioè è di nuovo spezzare un intervento, che ci voglia dire, cioè quella zona lì non è in sicurezza. Allora, la domanda è, ma effettuando metà dell'intervento per motivi di soldi, che francamente dico, stiamo parlando di una zona strategica, di una zona anche, mi permetto di dire, già duramente colpita da tutto, cioè dalla, perché lì abbiamo avuto le conseguenze del crollo del Ponte Morandi, paradossalmente la gente prendeva gli indennizi da via 20, se aveva chiuso 15 giorni e i negozianti di via Ferri non li prendevano, abbiamo il Terzo Valico, ancora stamattina parlavo con Cociv perché si dimenticano sempre di Vico Intermedio per l'indennità di cantiere e le indennità di cantiere non erano previste, quindi tutta la parte che però grazie alla minoranza, all'opposizione, ai comitati si è riusciti a porre all'attenzione di Regione di Cociv. Abbiamo i continui allagamenti, nonché l'uscita del cantiere di Cociv, che tutte le volte che escono non puliscono le ruote, allora poi non si è dovuto fare interventi. L'assessore Campora non sapeva nemmeno dove era Vico Intermedio e via Ferri, tutte le volte diceva ma dove si trova esattamente? Allora, nello Stato, in più ci sono quei 3-4 commercianti, perché è vero interloquire con le grandi attività produttive, però esiste un tessuto che ha retto stoicamente e che ancora recentemente aveva avuto le chiusure delle strade per poche ore, poco tempo rispetto al diciamo, posizionamento del ponte, quindi ed erano già disperati e avevamo fatto in modo che almeno fossero indennizzati per quella parte che per loro era già stata importante. Parlavamo di chiusure proprio di o notturno di poche ore. E ecco, chiudere 6 mesi la strada è una cosa che non può essere trattata solo esclusivamente con qualche attività fondamentale, ma anche perché ci sono le scuole, lei come sa benissimo abbiamo la scuola sotto e la popolazione sopra, questo è un altro problemino non da poco, nel senso che adesso c'è la navetta che porta giù le scuole, però non so se devono fare tutto il giro del, cioè arrivare a Conigliare, i bambini si svegliano alle 6, ecco, non lo so. Insomma, ci sono anche aspetti che nel frattempo, a suon di aspettare, sono molto cambiati, quindi a me preoccupa tutto e mi preoccupa anche questa, perché io penso che su un intervento così impattante già si chiude per 6 mesi, però almeno facciamolo tutto l'intervento, chiediamo il finanziamento per tutto l'intervento, perché altrimenti, cioè dopo anni, è vero che e quindi la domanda è, ma il secondo lotto, non so se mi sente, perché penso che mi dovete rispondere voi, il secondo lotto però invece, diciamo, la seconda parte dell'ultimo lotto, quanto cuba di spesa, quanto cuba di anni, perché spesso aprire e chiudere un cantiere, tutto quello che comporta, è quasi più dannoso che non fare un cantiere unico per tutte gli adempimenti. Allora io dico, visto il disagio enorme, come si può almeno chiuderla lì, far tutto, perché temo che si faccia un pezzo e poi aspettiamo 7 anni perché se ne fa un altro. Mi ricorda un po' quando le bambine fanno il primo buco nell'orecchio e poi dopo il secondo gridano che non lo vogliono più fare. Allora, su un'operazione del genere così impattante, rischiamo che forzatamente si arrivi con questa fatica a chiudere 6 mesi, a fare tutta questa cosa e poi però si dice però non è ancora finita, cioè non sappiamo dirvi ancora quando è finita, non sappiamo cosa succederà. Allora, secondo me lo sforzo dell'amministrazione deve essere quella di chiedere a Regione, almeno in questi anni, capisco che di botto sia complicato chiedere milioni di euro, però in questi anni la Regione è stata totalmente assente, poco stimolata, quindi la domanda è la chiusura dei lavori quanto occuperebbe di tempo se avessimo la bacchetta magica e quanto totale sarebbe l'importo, diciamo, perché credo che questo davvero almeno dopo così tanti anni sarebbe cosa dovuta a questa popolazione che non dimentichiamo anche il versamento di Ipro, insomma ci sono tutto lì, ecco, poi l'area è veramente piccolissima e quindi ed è anche un concentrato di comunità, di umanità, di persone, di attività, quindi non dobbiamo tralasciare nessuna osservazione, perché penso che come successe a Ponte Decimo, che quando ci fu il crollo del Ponte Morandi non venne calcolato come anche a Ponte Decimo il mancato passaggio dei mezzi fu fortemente impattante sulle attività, perché sembrava che Ponte Decimo fosse dall'autostrada in su, in realtà c'era delle routine delle persone che non vorrei che qui si sottovalutasse, quindi ecco qua un tavolo di lavoro, un'analisi approfondita, a meno che non ci sia già stato ma non mi risulta, e soprattutto un'analisi pezzetto per pezzetto, attività per attività, situazione per situazione, partendo anche appunto dall'organizzazione del traffico e della mobilità. Mi è venuto in mente la scuola, perché la scuola è la cosa più evidente, perché combinazione da quando ci sono i lavori del PNRR è stata trasferita giù, se no sarebbe rimasta nella parte alta. Per ora grazie.
Commissario Lograsso, prego, a lei la parola, ne ha facoltà.
Grazie Presidente. Beh, io leggendo qui in considerazione che il progetto è stato diviso in due stralci funzionali, vedo 8 milioni e 100 mila euro stanziati nel 2010 e poi 5 milioni e 4 stanziati nel 2021. Quindi i soldi per i finanziamenti per i lavori ci sono, da quello che ho capito, o se ho capito male. Però quei finanziamenti di 8 milioni nel 2010, oggi siamo nel 2025, saranno sufficienti a completare il lavoro? Questo è un punto di domanda. O bisogna attingere ad altri finanziamenti che ancora non abbiamo a disposizione, quindi verranno cercati? Quello che mi preoccupa di più, visto che è un lavoro che lì si attende da tanti anni ed è utile e opportuno che si facesse e anche in fretta, al di là degli anni che vedo che qui sono passati per poter dare risposta a quel territorio, quello che mi preoccupa è un cronoprogramma dei lavori, cioè un inizio lavori e un fine lavori. Però questo qui deve essere determinato con i plomi che deve spostare gli orodotti e con la ferrovia che ci deve dire per sicuro che sposterà quei due pali affinché non andiamo a ulteriori ritardi per quel lavoro, perché se noi prevediamo 6 mesi di lavoro e poi ce ne dobbiamo mettere un anno e mezzo perché non sono stati spostati i pali della ferrovia o non è stato fatto il lavoro di IPLOM, io credo che questo sia necessario sottoscrivere un protocollo d'intesa prima, dove se loro non fanno quei lavori entro tali termine c'è bisogno che si facciano carico delle spese che noi avremo ulteriori del procuramento dei lavori. Questo credo che sia una cosa utile e opportuna che la civica amministrazione, come senso di responsabilità, oltre ad assumerci la responsabilità di fare i lavori, di far rispettare i lavori che noi abbiamo da fare anche ad altri, perché sennò così ci aumentano i costi e va a finire che poi non troveremo più risorse per poter finire il lavoro. Queste sono le uniche due domande che io porto all'attenzione della civica amministrazione, dell'assessore. Spero che si vada incontro a queste mie perplessità. E un'altra domanda: accordo preliminare con le attività produttive ubicate in quel settore, che accordo è? Un accordo che avranno degli indennizi in quei 6 mesi di lavoro dove saranno intralciati per la loro operatività, o c'è un accordo diverso? Erano questi alcuni punti che mi veniva in mente di portare all'attenzione della civica amministrazione. Grazie.
E ci mancherebbe, commissario Crivello, prego.
Dimenticato, era un rafforzativo, non per perdere tempo, il ragionamento che ha poc'anzi espresso la collega Lodi, cioè in effetti architetto De Fornari, il tema della scuola diventa un tema che definirlo critico è dir poco, nel senso che i ragazzi ormai sono ricollocati temporaneamente, vedremo presso l'Ansaldo cosa significherà per loro frequentare quel già, vabbè, naturalmente credo che li incontriate o comunque è previsto qualcosa che vada in tale direzione. Sono preoccupati di perdere, nonostante tutte le difficoltà del manufatto di Borgioli storico, di perdere quella location, ma adesso poi come gestire questo aspetto. Dopodiché chiedevo all'ingegnere Strelli, ma mi pareva che non ci fosse stato un momento in cui, siccome la perdita dell'Iplon era più in A, cos'è, Rio Burlo forse? Più in A. Non c'era stata l'ipotesi di coinvolgere, magari è coinvolto e sono io come lo sono perso, anche nel progetto la possibilità di intervenire su quella parte più a monte del Rio Fegino?
Allora, quindi bene, passiamo alle risposte, iniziamo dall'assessore o dagli uffici, dall'assessore De Fornari, prego.
Alcune considerazioni di ordine generale, poi quelle tecniche le lascerei all'ingegner Vestrelli che conosce nel dettaglio ogni aspetto. Non c'è ombra di dubbio innanzitutto per quanto riguarda l'analisi del traffico, dell'impatto, che debba essere svolta un approfondimento importante, attento e significativo. Volevo segnalare un aspetto: siamo ancora a livello di progettazione definitiva, quindi non stiamo parlando di lavori prossimi all'inizio dei cantieri, quindi ci sarà tutto uno svolgimento della progettazione esecutiva, lo svolgimento della gara per l'affidamento dei lavori, quindi stiamo parlando abbondantemente del 2026, quindi c'è tutto il tempo a questo punto per poter approfondire necessariamente e obbligatoriamente questi aspetti. Questo ci tenevo a dirlo, perché altrimenti sembra che i lavori inizieranno a breve. Per quanto riguarda i rapporti con gli altri enti, non c'è è altrettanto certo che debba esserci una certezza sulle tempistiche e sulle modalità di intervento. Vedremo in analogia anche in altre situazioni come poter avere certezza e contezza che vengano rispettati gli impegni indispensabili per poter coordinare poi la programmazione dei lavori. Quindi sicuramente anche questo aspetto dovrà essere svolto. Quindi uno sull'aspetto dell'impatto viabilistico, certamente sono state fatte delle valutazioni, ma altrettanto certamente si dovrà tenere conto dell'impatto in considerazione di questa fase molto delicata. Per quanto riguarda invece gli aspetti, diciamo, più tecnici e di costo dei lavori, lascerei la parola all'ingegner Vestrelli, che così certamente fornisce indicazioni più precise del sottoscritto.
Prego, assessore Mascia, lei la parola.
Sì, prendo spunto da quello che ha detto in particolare il consigliere Lograsso, che riguarda un po' anche la gestione poi dei lavori sul territorio, per dire questo, che memori anche di tutte le esperienze pregresse e anche di quelle in corso, sarebbe interessante, ingegner Vestrelli, come abbiamo già fatto peraltro su altre partite, devo ringraziarla perché lei diciamo un occhio non solo alle carte ma anche poi concretamente a quella che è la ricaduta, ci siamo già sentiti e ci siamo conosciuti proprio per questi, esatto, sul Fulle, per questo genere appunto di problematiche. Sarebbe però importante attivare per tempo, al di là, e quindi in quel senso forse potrebbe essere letta anche il suggerimento che dava il commissario Lograsso, per tempo vuol dire sapere il cronoprogramma e veicolarlo anche in una forma di partecipazione ai cittadini del territorio, fare in modo che per tempo sia possibile gestire le eventuali interferenze sui cantieri anche con strumenti che possono essere anche l'adozione del cosiddetto lavoro agile piuttosto che lo smart working. Anche solo l'informazione secondo me in questi casi è importante, perché a volte ti escono fuori da un momento all'altro come fughetti le paratie dei cantieri e giustamente poi chi abita nei luoghi non lo prende esattamente in maniera positiva, anche se l'opera, stiamo parlando di un'opera che ovviamente è un'opera urgente addirittura, quindi ha i requisiti d'urgenza e stiamo parlando di un'opera importante, ma credo che il senso di quello che diceva il consigliere Lograsso non è quello di apprestare un apparato sanzionatorio che tanto quando la frittata è fatta serve molto relativamente, ma il senso credo di avvertire e lo condivido è quello di condividere anche un po' i tempi per tempo in modo tale che si abbia la possibilità di informare tanto per cominciare i residenti e poi apprestare anche le contromisure per consentire che il disagio che sicuramente ci sarà possa essere diciamo in qualche maniera affrontato in maniera condivisa, perché chiaramente se dici alle persone guarda che non si può passare di qua e glielo dici per tempo magari si attrezzano, se glielo dici da un momento all'altro invece la reazione è sicuramente molto meno favorevole, ma sono cose che lei, ripeto, conosce meglio di me perché avendo a che fare con questi discorsi ho avuto modo anche di testare la sua particolare sensibilità, quindi la ringrazio, però chiedevo appunto che a rinforzo di quello che diceva il consigliere Lograsso se riusciamo ad attrezzarci per tempo, grazie.
Bene, allora la parola agli uffici, prego, a lei, all'ingegnere Vestrelli, prego.
No,
Sì, vado. Dunque, per quanto riguarda i lavori di IPUL, sono iniziati, tanto è vero che il parcheggio della piscina hanno già abbattuto gli alberi, lì dovranno fare un micro tunneling per passare sotto la strada. Quindi confermo che IPLOM ha iniziato i lavori. Ci vediamo peraltro con Caprile, che è il tecnico di IPLOM che sta seguendo i lavori. Ci vediamo la prossima settimana proprio per innanzitutto per aggiornarci a che punto sono i lavori e poi anche per interfacciarci per completare il nostro progetto, perché loro una volta che finiscono la posa della nuova tubazione e la mettono in servizio, poi però noi ci ritroveremo che dovremmo levare i tubi dismessi e quindi questa è una problematica, perché ci dovremmo interfacciare con loro sia per una questione di chi realizza, diciamo, l'eliminazione dei tubi, sia per il discorso anche di terreno attorno a questi tubi che potrebbe essere così inquinato e quindi avere costi di smaltimento importanti. Loro hanno sempre detto che più o meno da quando iniziavano gli si sarebbe voluto circa un anno per poter attivare la nuova linea. So che per esempio in questi ultimi mesi hanno trovato problematiche classiche dei nostri lavori, che sono quelle che quando si va a scavare non si sa mai cosa c'è sottoterra, perché queste sono problematiche che purtroppo sono oggettive, e quindi hanno trovato dei trovanti, delle strutture in cemento armato che non erano previste a progetto e che hanno dovuto demolire, quindi allungando poi i tempi. Per quanto riguarda Ferrovie, i tre pali di Ferrovia, anche con Ferrovie siamo in contatto e stiamo collaborando quindi con loro per cercare di portare avanti questo lavoro di spostamento di questi tre pali. In questo momento non c'è un accordo, diciamo, scritto con Ferrovie, però ci sono varie interlocuzioni, diciamo varie lettere. Loro addirittura sarebbero pronti per iniziare i lavori, che sono relativamente brevi, anche adesso. Il problema è che anche lì, per spostare i pali, hanno bisogno di aprire un procedimento espropriativo, sia perché hanno bisogno di delle aree dove mettere i nuovi pali, e quindi l'area, diciamo, dove del plinto e l'area a servizio devono in qualche modo espropriarla, e sia perché spostando i cavi si instaura una servitù di elettrodotto che va formalizzata. Per quanto riguarda la divisione nei due lotti, per quanto riguarda la chiusura della strada, che sicuramente è un evento, insomma, importante, questo è un progetto che è stato studiato, ristudiato con attenzione. L'area la conoscete, è veramente risicatissima, ci sono dei vincoli importantissimi, prima fra tutti la ferrovia, ci sono vincoli enormi anche di sottoservizi. In alveo ci sono dei tubi dell'acquedotto del 600, quindi è una zona stracongestionata. In questo momento la soluzione più fattibile tecnicamente che noi riteniamo è questa. Ripeto, è stata valutata anche quella prospettata subito dopo il crollo del Ponte Morandi, ma era una soluzione che poi si è rivelata irrealizzabile, a meno che non riuscivi a sospendere la viabilità dei treni, diciamo. Se quella linea fosse, si potesse interrompere per 7 mesi, 8 mesi, probabilmente era pensabile continuare lo sviluppo del progetto. Questo è un altro discorso. Quindi per noi in questo momento l'unica soluzione che è possibile da portare avanti è questa. Sicuramente si cercherà di far coincidere il periodo di chiusura col periodo estivo, questo sicuramente. Io ripeto, dal punto di vista tecnico, la soluzione della chiusura della strada è stata valutata e recepita dalle attività produttive più grandi. Parlo di Fagioli, che io ricordo che Fagioli lì ha praticamente la sua sede di nord-ovest, cioè in una valletta che tutti conosciamo, Fagioli ha la sua sede principale di tutto il nord-ovest. Io quando abbiamo siglato questo accordo, perché l'ho sottoscritto io con loro, sono rimasto senza parole, perché veramente avrebbe bisogno di altri spazi. Comunque, lì c'è Fagioli, c'è Vallarino, che sono le due attività principali, e con loro, dal punto di vista tecnico, abbiamo condiviso questa soluzione, sottoscrivendo anche una sorta di accordo. Tanto è vero che per esempio Fagioli ci mette a disposizione parte del suo piazzale per poter creare la zona dove i bus, quando verrà chiusa la strada, potranno fare manovra per tornare indietro. Quindi dal punto di vista tecnico, con le realtà produttive maggiori, l'accordo c'è, ecco. Poi comprendo benissimo che non ci sono solo quelle due attività, ma c'è anche la farmacia e forse anche qualche negozietto un po' più in su, però. Per quanto riguarda la divisione in due lotti, l'intervento adesso come adesso totale vale intorno ai 15-16 milioni di euro. Una cifra direi importante. Noi avevamo come finanziamento, abbiamo un vecchio finanziamento della regione Liguria, che peraltro grazie anche alla sensibilità, diciamo, della regione, non ci hanno toccato, perché è un finanziamento del 2014. Quindi potrebbero dirci: guardate, è un po' vecchio questo finanziamento. Invece è ancora lì. Sono circa 2 milioni e 3 di finanziamento regionale, più 5 milioni e 4 sempre di finanziamento regionale, in cui Berruti ha fatto il decreto di trasferimenti dei fondi a fine 2024. Poi purtroppo saranno necessari qualche altro soldino se non riusciamo a convincere, non so se così si può dire, perché il costo è anche importante, lo spostamento dei sottoservizi in questo lavoro. Io negli anni passati, sono in comune ormai da un po', in tutti i lavori pubblici, in tutti i lavori di sistemazione idraulica, il comune si è sempre fatto, per quanto riguarda lo spostamento dei sottoservizi, il comune si è fatto sempre parte diligente facendo i lavori di civili, quindi di scavo, di rinterro, di opere provvisionali per eseguire lo spostamento. E gli enti gestori, quindi Enel, piuttosto che Iren, piuttosto che le fibre, si sono sempre accollati le spese sulla parte impiantistica. Ecco, questo meccanismo sembra non valere più,
Per cui sembra che il comune debba mettere anche i soldi per pagare gli spostamenti. Questo io lo ritengo, secondo me, non corretto, perché ognuno dovrebbe fare il suo. Ecco, se io ho una sistemazione idraulica, se io ho un impianto che certamente serve per i cittadini, perché l'energia elettrica serve per i cittadini, però se ho un impianto che non è a norma e che costituisce un ostacolo alla sistemazione idraulica della città, ognuno dovrebbe pagare il suo, ecco. Fermo restando che il comune si fa parte diligente facendo la regia di tutto l'intervento, quindi almeno che paghino la parte di loro competenza. Comunque, quindi, come dicevo, la funzionalità dell'8.2 ha un senso sicuramente, perché è chiaro che il rischio minimo ce l'avremo, perché il rischio zero, come ben sapete, non esiste, ma il rischio minimo ce l'avremo quando saranno eseguiti tutti e due lotti. Interventi di questo tipo, anche se avessimo tutto il finanziamento per fare tutto il lavoro, non possono che essere realizzati partendo da valle e andando verso monte. Quindi sarebbe impensabile, in un bacino così piccolo, in una strada così piccola, pensare di accelerare facendo due cantieri, una valle e una monte. Non è pensabile. Quindi, anche se avessimo tutto il finanziamento, il lavoro sarebbe diviso: inizio da valle e vengo verso monte. Quindi le fasi sarebbero praticamente le stesse. Quindi ritengo che non ci sia altro modo per intervenire da questo punto di vista. È chiaro, ripeto, che la minimizzazione del rischio si ha quando finisco anche la parte di monte. Non so se ho risposto a tutto, ma no, ecco, l'ultima cosa, dicevo, che forse l'ho già detto, non lo so, i piani questo qua è un progetto definitivo, quindi è un progetto che ha già un livello di dettaglio abbastanza importante, a meno dei famosi sottoservizi, perché come ben sappiamo, una mappa aggiornata e diciamo precisa dei sottoservizi non ce l'abbiamo a disposizione. Quindi, quando io faccio un progetto, anche un progetto esecutivo, la parte dei sottoservizi ha sempre, per sua natura, una natura di incertezza che inciderà poi quando vado a fare i lavori. Quindi anche le tempistiche, sebbene ci sia ancora un programma, che ripeto, per questo primo lotto è circa due anni e mezzo, e poi le tempistiche si dilatano, perché è fisiologico in questo tipo di lavori, perché io quando vado a scavare, solo quando vado a scavare so veramente cosa devo spostare, come spostarlo, nel dettaglio. L'ultima cosa, poi scusate ancora, volevo solo dire che per quanto riguarda la parte viabilistica, il progetto prevede delle fasi del traffico, che non è un piano di segnalamento, ma sono già comunque delle tavole vere e proprie, che quindi prevede che cosa succede al traffico quando chiudo la strada, e sono fasi che sono andate in conferenza, quindi sono andate dei servizi, quindi sono state in qualche modo approvate dalla direzione mobilità, quindi sono fasi che hanno un senso, ecco, da questo punto di vista.
Ok, bene, commissario, ci mancherebbe, commissario,
Prego, prego, se vuole dirlo, e ci mancherebbe.
Piaceva, non ho capito, magari mi è sfuggito, cioè il costo complessivo dell'opera siamo a 12 milioni totale, o cioè se potevo solo, e poi quando pensate, cioè nel senso, se la domanda era se facessimo tutto, quanto tempo, quanto sarebbe l'importo complessivo e quanto tempo, perché mi pareva che se fosse un problema solo di risorse, chiedevo quanto era l'importo complessivo e il tempo necessario, visto che questa parte vale 8 milioni, mi pare per 2 anni, giusto? Quindi rimarrebbero 4 milioni.
Volevo capire meglio questo cartaggio.
Facciamo una sorta di ping pong, così almeno da poter rispondere, perché sennò poi non ce la facciamo. Commissario Lograsso, prego, se vuole integrarsi, così poi diamo le ultime risposte e poi portiamo in aula.
Grazie Presidente, no, io ho capito bene, ci sono 16 milioni complessivi di costi che si prevede, ad oggi ce ne abbiamo 13-14, quindi da quello che intuisco o intuito manca una piccola parte per essere ancora finanziata, sui 2 milioni, 2 milioni e mezzo credo che abbia detto, può darsi che ho capito, ma 8, chiedo scusa. Io intanto ringrazio per le risposte che è stato dato, in base ai miei quesiti, ha risposto anche l'assessore Mascia che ha detto che molto probabilmente conoscendo l'ingegnere Verelli traguarderà quegli obiettivi. C'è una cosa che mi preoccupa, sembrerebbe, cioè i sottoservizi, sembrerebbe che noi dobbiamo fare lo smaltimento, mi sembrerebbe, ci mette un po' di inquietudine. Cioè ci dovrebbero essere delle leggi che stabiliscono chi cosa deve fare e in qualcosa. Se questo credo che sia chiarito prima, non avremmo sorprese dopo sull'implementazione dei costi che ci verranno a nostra disposizione. Era solamente questo quello che mi ha dato un pochettino di sbandamento. Grazie.
Ok, bene, allora diamo certo le ultime risposte e poi così da portare il documento in aula.
Allora, intanto colgo l'occasione per rispondere anche al consigliere Villa per dare le superfici, per cui ci saranno 114 metri quadrati di superfici espropriate, poi 254 metri quadrati di servitù temporanee e 30 metri quadrati di servitù permanenti. Questa è la risposta. Credo che l'illustrazione dell'ingegner Vestrelli voglia restituire e voglia dare un senso anche a questa operazione che abbiamo illustrato oggi, anche perché anche laddove ci fosse paradossalmente l'intera disponibilità dell'importo, la dinamica del cantiere non potrebbe che essere quella descritta oggi. Quindi il finanziamento disponibile, ripeto, in questo momento è di 8 milioni di euro e anche per dare un'altra risposta al consigliere Lograsso, questi 8 milioni sono sufficienti per svolgere il progetto definitivo che è stato individuato in questo momento. Ci sarà naturalmente la necessità di trovare ulteriori risorse per completare, ma in una logica che secondo me, lavorando proprio per fasi attuative, potrà in qualche modo rendere completa l'intera operazione. Quindi quello che l'ingegnere Vestrelli ha voluto spiegare è che ha un senso eseguire adesso questa parte e non attendere, perché anche se avessimo il tutto, comunque l'evoluzione dei cantieri sarebbe esattamente questa che abbiamo illustrato.
Ingegnere, ancora lei qualcosa? Perché ho visto che è prenotata. No. Allora, se in questo caso passiamo, non essendoci più, alla chiamata dei gruppi. Vince Genova.
Aula.
Genova al centro, noi moderati. Assente. Fratelli d'Italia. Lega Liguria.
Aula.
Orgoglio Genova.
Aula.
Forza Italia.
Aula.
Partito Democratico. Gruppo Misto.
Basta. Aula.
Lista Rosso-Verde.
Aula.
Uniti per la Costituzione.
Sì.
Movimento 5 Stelle di Genova.
Aula.
Progetto al Centro.
Aula.
Bene, dichiaro chiusa la commissione. Grazie a tutti.